mattina a vedere dei fratelli e delle sorelle che non conoscevo, perlomeno io. È bello vedere come il Signore opera in maniera diversa in tutta Italia. E ringraziamo Lui perché oggi possiamo essere qui insieme a lodare il Suo nome, grazie, ed ascoltare la Sua parola. Oggi inizieremo riflessioni sul libro di Giona. Inizieremo ad affrontare, a cercare di comprendere questo profeta così inusuale, un profeta che ha ricevuto da Dio un ordine preciso, un compito preciso, e lui ha rifiutato di portare a termine questo compito in un primo momento, no? È scappato da Dio. O quasi tutti conosciamo la sua storia, il profeta del segno di Giona, no? Che è stato 3 giorni nel ventre del pesce. E Dio, come dicevo, si è rivelato a Giona per affidargli un compito, no? Questo compito era di mettersi in viaggio per una certa città, Ninive, per affrontare un problema che c'era in questa città, cioè che la malvagità di questo popolo era salita fino a Dio, era così grande che Dio ha detto a Giona, vai e denuncia questa cosa. Ma leggiamo il brano, così poi possiamo andare avanti. Leggiamo tutto il capitolo primo. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo, e non accusarci del sangue innocente, perché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Questo ordine che Dio ha dato direttamente a Giona, come abbiamo sentito, aveva uno scopo preciso, quello di andare perché la malvagità di questo popolo era grande ed era nota, tant'è vero che Giona effettivamente aveva paura di andare a proclamare il Signore in quella città, perché sapevano che questa città era piena di uomini violenti e lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino, che fine avrebbe fatto, anzi probabilmente temeva che avrebbe fatto una brutta fine. Quindi che cosa fa Giona? Va a Ninive? No, va nella direzione opposta, nella direzione esattamente opposta, che è Tarsis, ed è una città che stava, praticamente era il luogo più lontano da Ninive del mondo allora conosciuto. Tarsis si trova in Spagna. E allora Dio dà un ordine a Giona, e Giona pensa bene di scappare dalla presenza di Dio, pensate. E oggi andremo a vedere come reagisce Dio, come si comporta con Giona e quali sono quindi le conseguenze del comportamento di Giona. La prima cosa che vedremo è la disobbedienza di Giona. Che cosa significa, cosa fa, come reagisce all'ordine di Dio. E la seconda cosa che vedremo è la risposta di Dio, qual è stata la risposta di Dio a Giona. E abbiamo veramente molte cose da imparare da questo brano, sia sul Signore che su di noi. La disobbedienza di Giona. Ora, per comprendere il più a fondo possibile, per trarre un insegnamento che possa farci crescere, dobbiamo cercare di immedesimarsi in Giona. Cioè dobbiamo pensare, cercare di essere come lui, cercare di comportarci come lui, cercare di avere le stesse conoscenze che aveva lui, cioè avere paura di quella città, di andare in quella città. E credo che questo sia possibile, sicuramente, per tutti noi, se consideriamo almeno un fattore, il fatto che Giona è scappato da Dio. No? Giona è scappato dalla presenza di Dio. Ci è mai capitato di scappare dalla presenza di Dio? Ci è mai capitato di sapere quale fosse la cosa giusta da fare, la strada da intraprendere? No? Quella che il Signore ci aveva indicato, che la nostra coscienza attraverso lo Spirito Santo ci aveva indicato, ma di fare esattamente la cosa opposta? Credo che a molti, se non a tutti, sarà capitato di fare un errore del genere. E molto probabilmente Dio non ti ha parlato, come ha fatto con Giona, in maniera così diretta, però sappiamo che il Signore usa diversi modi, no? Per parlare alle nostre coscienze, per farci conoscere la sua volontà. Lo Spirito Santo stesso, come ho detto prima, che parla direttamente alla nostra coscienza, dei fratelli maturi che ci danno dei consigli, la Scrittura stessa, quando la leggiamo, la meditiamo, che ci indica la direzione da seguire, in modo anche molto chiaro. Cioè, ripeto la domanda, ti è mai capitato di comportarti in maniera opposta a quella che sapevi essere la strada giusta, di andare nella direzione opposta? Probabilmente questa è una cosa che accomuna tutti gli esseri umani, quella di disobbedire a Dio, non solo i credenti, no? È una cosa comune a tutti gli esseri umani. E per disobbedire a Dio sappiamo che non bisogna per forza imbarcarsi su una nave nella diretta, nella posizione opposta che il Signore ci aveva indicato, nella direzione opposta alla quale saremmo dovuti andare. Per disobbedire a Dio è sufficiente dire una bugia, è sufficiente andare su internet e visitare un sito particolare, è sufficiente provare del risentimento verso una persona che si è comportata male con noi. Addirittura è sufficiente avere l'opportunità di fare del bene e non farlo. No? Questi sono vari modi di disobbedire a Dio, e ce ne sono tanti altri. Però è vero che quello di Giona è stato un caso particolare. Quando ha ricevuto il comandamento da parte di Dio, non solo ha deciso di disobbedire, fate attenzione, ma ha anche pianificato una fuga. È stata la sua una fuga premeditata. Voleva essere assolutamente sicuro di non essere costretto a fare ciò che Dio gli aveva detto di fare. No? Che cosa fa? La Scrittura che ci dice? Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis. Lui è partito con una meta precisa. Si è posto una destinazione. Devo andare lì? Vado di là. E ha pianificato tutto per fare questa strada. E questo ci porta a fare due riflessioni. La prima, a volte quando comprendiamo che il costo del servizio per Dio è molto alto, ci spaventiamo e la tentazione è quella di fuggire, vero? È quella di allontanarsi dal Signore, di disobbedire, di non fare la sua volontà. Giona è fuggito perché? Perché sapeva che Ninive era piena di persone violente. Quindi era spaventato, lo abbiamo detto abbondantemente. E allora che ha fatto? Si è allontanato da Dio. Ha cercato, attenzione, di allontanarsi da Dio, perché noi sappiamo benissimo che non è possibile allontanarsi da Dio. Non è possibile fuggire e nascondersi da Dio. Cercare di fuggire da Dio è come cercare di fuggire dall'aria che ci circonda. Non è possibile, possiamo andare a rifugiarci in qualsiasi posto del mondo e non mi dà fastidio. Qualsiasi posto del mondo possiamo andare a rifugiarci nella grotta più profonda, nel luogo più lontano da dove siamo adesso, ma l'aria è sempre lì, altrimenti moriremmo ovviamente, no? E così è per il Signore, non possiamo, perché in Lui noi viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui esistiamo. Non è possibile che il credente possa fuggire dalla presenza di Dio. Chi non conosce Dio non si rende conto di questo fatto, ma la scrittura è molto chiara. Nel Salmo 113 leggiamo questa dichiarazione molto bella, che dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se sal con cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, è quello che ha fatto Giona, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Ecco la grandezza del nostro Dio, non si può fuggire da Lui, è impossibile. Ci si può magari allontanare spiritualmente, e questa è la riflessione che vogliamo fare stamattina, no? Che la scrittura ci chiama a fare, perché ci si può allontanare spiritualmente da Dio quando non si obbedisce, quando si ignora la volontà di Dio, quando si rifiuta Dio. È questo che succede, ci si allontana spiritualmente. Si perde quell'armonia che si ha con Dio, no? Si perde quell'armonia che il figlio di Dio deve avere con suo padre e che ha da quando è stato salvato, un'armonia che ogni essere umano dovrebbe avere. È importante quindi che comprendiamo questo concetto, ascoltate bene. La vita del credente non ha posizioni neutrali, non ha posizioni neutrali, o si sta con Dio o si sta contro di Dio, o si fa la sua volontà o si fa la nostra volontà. Non ci sono posizioni neutrali, e quando si fa la nostra volontà non si fa la volontà di Dio. Il cristiano non si ferma in autogrill a fare una pausa, una sosta nel cammino della santificazione, no? Nell'opera di Dio non ci sono pause, non ci sono posizioni neutrali. La vita del credente è sempre in movimento, o va avanti o va indietro, non si può rimanere fermi. La seconda riflessione: abbiamo detto che Giona ha premeditato una fuga verso Tarsis, scende al porto di Iafo, cosa trova? Guarda caso, una nave che va a Tarsis. Strano, no? È la destinazione più lontana conosciuta del mondo di allora, eppure lui scende e trova una nave che va proprio lì dove voleva andare lui. Appena arriva in porto, trova questa nave pronta a partire. Inoltre la scrittura ci dice anche che lui paga il prezzo del viaggio, che non doveva essere così basso, no? Per una destinazione così lontana. Quindi, guarda caso, aveva anche abbastanza soldi per pagare il prezzo del viaggio per andare a Tarsis, la meta che si era prefisso. Che cosa avremmo pensato noi davanti a questa porta aperta, a questo portone spalancato? Arrivo e trovo la nave per la destinazione dove voglio andare io. Ho anche i soldi necessari per pagare il prezzo del biglietto per andare. È la volontà di Dio. È la volontà di Dio. No? È questo quello che avremmo pensato tutti, o forse quasi tutti. Quante volte abbiamo cercato una soluzione più comoda, meno dolorosa, meno impegnativa davanti a un compito che il Signore ci aveva affidato? Ci è mai capitato? A me sì. Magari abbiamo anche pregato: Signore, testimoniare in quel posto è troppo faticoso, impegnativo, pericoloso, ti prego, dammi una soluzione, fa che non debba affrontare questa sfida, questa battaglia, questa difficoltà, questa grande prova. Attenzione però, perché se tutto va bene e le circostanze sembrano essere favorevoli, questo non significa necessariamente che stiamo facendo la volontà di Dio, se prima avevamo ricevuto un'altra indicazione, no? La nostra coscienza è labile a volte, no? Basta un poco per renderci conto che, ah ecco, è vero, sì, vedi allora che avevo ragione io, è così che devo fare. Troviamo la porta spalancata e andiamo. Quante volte abbiamo scoperto di aver disobbedito a Dio perché abbiamo voluto vedere solo ciò che interessava a noi, solo quello che noi cercavamo, e guarda caso lo abbiamo trovato. Ah, è la volontà di Dio. Ma non abbiamo considerato l'insieme del consiglio di Dio, ciò che ci è stato detto prima. Quante volte si è successo? Quindi Dio ha dato un ordine a Giona e Giona ha disobbedito scappando. Questa è la disobbedienza di Giona. Ora vediamo la risposta del Signore, perché è questa che è importante. Qual è stata la risposta di Dio? Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu una tempesta. La traduzione letterale della parola scatenò un gran vento, la traduzione letterale è scagliare, ed era una parola che veniva usata per indicare il lancio del giavellotto contro una destinazione precisa, contro un bersaglio preciso. Quindi il Signore ha scagliato questa tempesta e il suo bersaglio era la nave dove si trovava Giona. Questa è stata la risposta del Signore in tutta la sua potenza. E come quindi, per dare una risposta molto veloce e molto semplice in una sola frase, come risponde il Signore, come reagisce il Signore alla disobbedienza di Giona? Lo insegue, non lo lascia andare via, lo ha inseguito. Noi scappiamo, Dio ci insegue, no? A volte sembra che ci lasci e ci abbandoni a quello che alle conseguenze dei nostri errori, ed è così. Ma non ci sta abbandonando nel vero senso della parola, anche quella è una cura da parte sua, è il suo amore che ci fa comprendere i nostri errori dove ci portano. Ovviamente questo ha un limite, no? Che il Signore stabilisce per poi riportarci a sé. Però andiamo avanti con Giona. E qui il Signore ci permette di sfatare un mito che negli ultimi 50-60 anni si è fatto sempre più presente anche tra i cristiani evangelici. Avete mai sentito dire lascia che il Signore operi in te? Permetti a Dio di fare la sua volontà nella tua vita. Non opporti alla volontà di Dio, altrimenti Lui non potrà fare nulla nella tua vita, non potrà operare. Non dobbiamo permettere a Dio di fare questo. Io ho sentito spesso queste frasi, no, spesso magari no, però a volte le ho sentite, anche in alcuni ambienti evangelici. E questa non corrisponde alla verità biblica. Questo concetto che noi permettiamo o non permettiamo a Dio di fare una cosa, non corrisponde alla verità biblica. E il problema con questa idea è che toglie potere a Dio e lo dà all'uomo. Vedete com'è semplice? Un ragionamento legittimo forse, no? Un ragionamento logico, ma sbagliato. Perché, ripeto, toglie potere a Dio e lo dà all'uomo. Noi possiamo permettere o non permettere a Dio di fare qualcosa. La scrittura ci dice una cosa diversa. La creatura non ha la facoltà e il potere di permettere o meno al suo creatore di operare nella sua vita. Il creatore opera nella vita delle sue creature come, quando, quanto crede. E noi non possiamo fare niente per impedirglielo, perché siamo delle creature. Purtroppo si è arrivati anche a dire, in certi ambienti evangelici, ripeto, preso da un libro che è in vendita presso librerie cristiane, e l'autore dice che la volontà dell'uomo è troppo forte anche per Dio, che Dio non osa opporsi alla volontà dell'uomo. Ora, il concetto potrebbe essere visto in maniera diversa. Sicuramente, come dicevo prima, il Signore permette che noi arriviamo a un certo punto per comprendere i nostri errori, no? Per farci sbattere la faccia contro il muro, come si suole dire. Ma quello non significa che Dio non vuole opporsi, non ha il coraggio di opporsi alla verità, alla volontà dell'uomo. Assolutamente. Significa che Dio sta operando in quella persona affinché possa poi redimerlo, possa riportarlo a sé, dopo avergli fatto vedere che cosa significa disobbedire al Signore, dove ci porta l'allontanamento spirituale da Dio. Quindi facciamo attenzione, cari fratelli e sorelle, ad accogliere questi concetti nelle nostre coscienze, perché purtroppo, come dicevo, oggi se ne sentono di tutti i colori. Ora, perché ho fatto questa premessa? O forse perché ho affrontato questo argomento? Prima, perché è un pericolo. Secondo, per sfatare questo, chiamiamolo mito, con la scrittura, perché se io ci vedo bene, Giona qui dice un'altra cosa, no? Giona dice esattamente e con forza, con potenza, la cosa esattamente opposta, cioè Dio opera al di là della volontà dell'uomo e fa compiere il suo piano. Poi vedremo, oggi vediamo solo il capitolo 1, ma nei capitoli successivi vedremo che poi alla fine Giona, sappiamo tutti che andrà a Ninive, giusto? E vedremo anche quali saranno gli effetti della sua predicazione, del suo messaggio in quella città. Però Dio opera, questo è quello che dice Giona, sulla volontà dell'uomo, al di là della, nonostante la volontà dell'uomo, Dio opera per portare a compimento il suo piano. E questo, su questo la scrittura è veramente chiara, non ci sono dubbi. Dio ha un piano per far tornare a sé gli abitanti di una città, di Ninive, e questo piano comprende l'uso di uno strumento, vedete la grazia del Signore, uno strumento, Lui ci usa come strumenti, e questa è una grazia per la quale dobbiamo sempre ringraziare il Signore. Giona scappa, ma Dio lo insegue, e mostrando la sua potenza nella sua sovranità, annienta la volontà dell'uomo e lo usa comunque per portare avanti il suo piano. Facciamo attenzione a non lasciarci sviare da questi pensieri umani. Dobbiamo avere sempre la prospettiva corretta, la prospettiva giusta. Dobbiamo vedere il Signore, il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma, come disse Giona al capitano della nave, e dobbiamo vedere il Creatore e la creatura. Non c'è in nessun modo nella scrittura un'equivalenza tra il creatore e la creatura, figuriamoci se si può invertire la prospettiva. Mai la scrittura parla di questo. Ma torniamo al nostro brano. Vediamo che al verso 5 i marinai, presi da una grande paura, iniziano a fare cosa? Gettano il carico in mare, no? Perché? Perché sapevano che sarebbe affondata la nave tra poco, quindi cercano di alleggerirla per cercare di salvarsi. Ecco la conseguenza del rifiuto di Giona, della disobbedienza di Giona a Dio. Conseguenze non solo per lui, ma anche per quelli che gli stanno intorno. Invece di essere una benedizione per una città intera, questo era il piano di Dio, lui è stato una maledizione, un pericolo per quelle persone che erano sulla nave. E su questo anche dovremmo riflettere, perché quando disobbediamo a Dio, ci allontaniamo spiritualmente, non siamo solo noi che ne paghiamo le conseguenze, ma sono anche le persone che sono intorno a noi. La testimonianza no? Nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, se siamo sposati, se abbiamo una famiglia. È una riflessione molto profonda che dovremmo fare, perché a volte ci succedono anche delle cose e cerchiamo di capire il perché, non ce ne rendiamo conto, ma se ragioniamo bene, se riflettiamo bene, capiamo che in realtà è causa nostra, perché ci siamo allontanati dal Signore, che il nostro rapporto con quel fratello, con quella sorella, con nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, ne sta soffrendo, no? O va male. Quindi, i marinai sono spaventati, pregano ognuno il proprio Dio per essere salvati, gettano il carico a mare, la loro fonte di guadagno, e Giona in tutto questo che cosa fa? Abbiamo notato che cosa fa Giona? Dorme. Giona dorme, c'è una tempesta che sta rischiando di far andare a fondo la nave, Giona dorme profondamente, dice la scrittura. Che bella scena, lui sta lì sotto coperta, tutto tranquillo, e sta dormendo. Beh, diciamoci la verità, ha fatto un viaggio non indifferente per arrivare al porto, no? Quindi era sicuramente molto stanco. Poi quando è arrivato, ha trovato provvidenzialmente questa nave che andava in quel posto, aveva, come abbiamo già detto, i soldi a pagare il prezzo, e la volontà di Dio, si è rilassato, no? Si è rilassato, si è messo giù nella sottocoperta, nel punto più profondo della nave, e si è addormentato e si è messo a riposare. Era tranquillo, era convinto di essere stato benedetto da Dio, no? E dorme con un cuore sereno. Se fosse stato con i pensieri ancora con paura del Signore per quello che aveva fatto, perché era scappato, eccetera, non avrebbe dormito, non sarebbe riuscito a dormire, no? Invece lui stava tranquillo, stava lì e dormiva. Che cosa ci fa comprendere questo? Che non dobbiamo fidarci dei nostri sentimenti. Non dobbiamo fidarci dei nostri sentimenti. Può capitare di sentirsi sereni e tranquilli dopo aver preso una decisione contraria alla volontà di Dio? Ma evidentemente sì. Evidentemente sì. E lo stiamo imparando proprio ora. Se mettiamo le cose nella nostra prospettiva, non nella prospettiva di Dio, allora se vediamo le cose dal nostro punto di vista, non dal punto di vista di Dio, è possibile essere sereni e stare in pace. E stare in pace. Per un po'. Per un po', perché poi il Signore arriva e ci chiede il conto, no? Giona non l'ha fatto, se non fosse stato in pace non si sarebbe addormentato. C'è stato un altro, vi ricordate, più grande di Giona, che si è addormentato in una tempesta? Sicuramente il nostro Signore Gesù aveva avuto una giornata molto faticosa, molti indemoniati e malati gli erano stati portati affinché li potesse guarire. Così una volta salito sulla barca si era addormentato, anche Gesù profondamente, è arrivata la tempesta anche lì. I suoi discepoli erano spaventati, ricordate, perché il pericolo era serio, era reale. E Gesù, svegliatosi, cosa dice? Perché avete paura, o uomini di poca fede? Vi ricordate? Perché? La conclusione qui è che non dobbiamo necessariamente aspettare che arrivi una tempesta per seguire il Signore, per seguire la sua volontà, le sue indicazioni, i suoi ordini, se così possiamo dire. Non dobbiamo aspettare che arrivi la tempesta, cioè che ci sbattiamo veramente, come dicevamo prima, la faccia su quel muro, anche se molte volte, siccome siamo duri di comprendonio, ci capita. Ma non è necessario arrivare fino a quel punto. Dio ci sta dicendo di avere fede in Lui e di essere obbedienti, come Gesù ha detto ai Suoi discepoli. Perché il Suo piano per noi è solo per il nostro bene e per il bene di coloro che sono intorno a noi e che Dio stesso metterà sulla nostra strada. Abbiamo fede, fratelli e sorelle. Se ciò che il Signore ci dice di fare ci spaventa, allora non scappiamo, mettiamoci in preghiera, chiediamo a Lui le forze, la saggezza di portare a compimento quel piano, perché Lui non dà un compito a un suo figlio che non possa portarlo a compimento. E Lui non dà un compito a un suo figlio che non aiuti, che non lo, che non, poi non lo aiuti a portare a compimento quel piano. È questo che dobbiamo comprendere, che dobbiamo imbarcarci, diciamo così, in un piano che il Signore ci ha suggerito, obbedendo alla sua volontà, essendo consapevoli del fatto che Lui ci equipaggia in ogni cosa per poter portare avanti quel piano, per poter svolgere quel compito. Dobbiamo avere fede del nostro Dio. Torniamo allo svolgimento degli eventi e ci avviamo alla conclusione. Verso 7, il capitano va da Giona, lo sveglia e gli dice di pregare il suo Dio perché la situazione era diventata grave. A un certo punto si mettono a tirare a sorte per capire per colpa di chi si fosse scatenata questa tempesta, no? E la sorte cadde su Giona. Ora, non sappiamo come si tirasse a sorte all'epoca, non è indicato, ma a noi poco interessa. Quello che ci interessa è sapere che il Signore ha fatto in modo che si scoprisse che era a causa di Giona che stava succedendo quello che stava succedendo. Però dobbiamo evidenziare una cosa, al di là del modo in cui si tirava a sorte, che non ci interessa. C'è una cosa che invece ci interessa e ci deve interessare. Il fatto che Giona, dopo che è stato svegliato, non ha confessato. Avete fatto caso? Lui non ha detto subito: è per colpa mia, sono io il responsabile perché sto disobbediente alla volontà di Dio. No, ha aspettato che cadesse la sorte su lui, ha aspettato che lo scoprissero, no? Che venisse a galla la sua disobbedienza. E qui possiamo imparare che non dobbiamo aspettare che qualcuno ci incalzi con domande insistenti prima di testimoniare di Cristo. Dobbiamo essere attenti a non perdere nemmeno un'opportunità quando questa ci si presenta. Le persone oggi non vogliono sapere di Cristo e della salvezza che offre, sono troppo impegnate a seguire questo mondo. Il gossip, il diventimento, la carriera, i propri sogni, non c'è spazio per Cristo. E non verranno, in genere, di propria spontanea volontà a chiedere chi è Cristo, come posso essere salvato, chi può aiutarmi, no, in questa mia depressione, in questo mio senso di vuoto, no? Non è così che funziona in genere. Il Signore ci metterà davanti delle opportunità, sfruttiamole, non lasciamole sfuggire. Non facciamo come ha fatto Giona, che ha dovuto subire un interrogatorio prima di parlare, di rivelare chi fosse. Vi ricordate come lui ha risposto? Chi sei, quando gli hanno fatto l'interrogatorio? Chi sei, da dove vieni, no? E lui che cosa dice? Sono ebreo e temo il Dio che ha fatto il mare e la terraferma. E questo ancora ci dà un'indicazione molto particolare. Lui è stato sincero, diretto e schietto. In due frasi ha reso una testimonianza completa di Dio, di chi fosse Dio. Ricordiamoci che questi erano dei marinai, no? Erano dei marinai pagani, perché dice ognuno pregava il proprio Dio, e quindi a dei marinai che cosa ha detto? Il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terraferma. Quali sono i punti di riferimento per i marinai? Il cielo, le stelle, no? Da dove viene il vento, dove gira le nuvole all'orizzonte per capire quale sarà il tempo, no? La direzione nella quale andare. Il cielo è un punto di riferimento per i marinai. E il mare, ovviamente. E poi la terra. È come se Giona gli avesse detto: io credo in Dio, vedete il cielo dal quale ora arriva questo vento impetuoso? Il Signore è il Dio di questo cielo. Vedete il mare che si sta rivoltando contro di noi? Bene, questo è il mare che ha fatto il mio Signore, è Lui che lo ha fatto. Vedete laggiù quegli scogli dove forse probabilmente ci andremo a schiantare contro? Il mio Dio ha fatto anche quegli scogli, è quello che ha fatto. Qual è la reazione del marinaio? Invece di avventarsi contro di Giona, no? E maledire Dio addirittura per quello che stava succedendo, i marinai sono presi da grande timore. La scrittura ci dice che sono presi da grande timore perché avevano capito chi fosse il Dio di Giona. No? Quindi lui ha dato una testimonianza efficace che loro potessero comprendere, no? In ogni particolare. Quindi quando abbiamo l'opportunità di testimoniare di Cristo. Parliamo sinceramente, cari fratelli e sorelle. Parliamo sinceramente, non dobbiamo avere paura di offendere, non dobbiamo avere paura di spaventare le persone. Diciamo chi è il nostro Dio. Come ci ha salvato in Cristo Gesù. Perché avevamo bisogno di essere salvati? Perché eravamo pagani e pregavamo altri dei. Dobbiamo parlare senza usare mezzi termini, senza addolcire la pillola, senza usare i guanti. Perché quando il giudizio arriverà, indovinate un po', il Signore non userà i guanti. E lì sarà troppo tardi. In quanto peccatori perdonati e in quanto figli di Dio adottati ed in qualità di persone che hanno ricevuto una grazia immeritata, abbiamo una responsabilità verso coloro che non conoscono Dio. Testimoniare fedelmente del Signore. Questa è la nostra responsabilità. Come finisce il primo capitolo? Finisce che i marinai prendono Giona, lo buttano in mare, la tempesta si calma. Finisce tutto. E lì che cosa fanno? Loro si rendono conto che il Signore è veramente un Dio potente. Quindi fanno addirittura dei voti, ci dice la scrittura qua, no? Dice, allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Probabilmente Giona gli aveva detto molto di più di quello che abbiamo qui elencato, no? Che c'è scritto qui nella scrittura. E quindi questi hanno visto la potenza del Signore rivelata e hanno riconosciuto Dio in quanto tale. Conclusioni. Abbiamo ragionato sulla compassione di Dio. Quando noi fuggiamo da Dio, Lui ci insegue. Ci insegue, non ci abbandona a noi stessi, come abbiamo sentito poco fa, perché anche il fatto che Dio ci lascia fino a un certo punto arrivare dove ci dice la nostra testa, la nostra volontà, è un modo che Dio ha per prendersi cura di noi. Il Signore ha compassione di noi, ha amore per noi e questo è il modo in cui lo dimostra, anche in questo modo. La seconda cosa che abbiamo visto è che noi siamo Suoi servi e non possiamo esimerci dal fare la Sua volontà. Noi non siamo stati salvati per goderci la salvezza sul divano davanti alla televisione. E dal momento in cui siamo stati salvati, la nostra vita non è più la nostra. Cioè non ci appartiene più. È una vita nuova, vera, che ci ha dato Dio, che ci ha donato Dio ed è la Sua. Non è la nostra, abbiamo delle responsabilità verso Dio e verso coloro che non le conoscono. Così che il Signore possa incoraggiarci attraverso questa parola ad obbedirgli, a fare la Sua volontà e a portare il Vangelo tra coloro che non lo conoscono. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo questa mattina ancora una volta perché Tu ci hai mostrato di nuovo, Signore, la Tua potenza, il Tuo amore, la Tua compassione, la Tua fermezza, Signore. Cosa significa essere salvati da Te? Cosa significa essere dei figli di Dio? Quali responsabilità abbiamo? Signore, Tu Ti prendi cura di noi in un modo perfetto e solo Tu sai. Vieni in nostro soccorso, Signore. Fa che possiamo sempre meno fidarci di noi stessi, ma confidare in Te. Sempre meno dare ascolto ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, ma confermare le nostre idee con la Scrittura, Signore, che possiamo imparare a fare questo sempre di più. Ti preghiamo, Signore, affinché Tu possa darci nella Tua misericordia un cuore per coloro che non Ti conoscono. Un cuore pieno d'amore per coloro che non Ti conoscono, Signore. Abbiamo bisogno che Tu ci insegni anche questo, perché noi da soli non siamo capaci di fare nulla di buono. Ma tutto ciò che abbiamo di buono viene da Te. così ancora vogliamo riconoscerlo stamattina e lodarti per quel grande Dio che sei. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.